Vangelo secondo Luca, capitolo 14, dal versetto 15. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia. Vangelo secondo Luca, capitolo 14, leggeremo dal versetto 15. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: «Beato chi mangerà pane nel regno di Dio!» Gesù gli disse: «Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, perché è già pronto!» Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarvi, ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: «Va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi». Poi il servo disse: «Signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto». Il Signore disse al servo: «Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena». Accomodatevi. Quella che abbiamo appena letto è la parabola del gran convito, raccontata da Gesù in occasione di un pranzo a casa di un fariseo, un appartenente ad una delle sette giudaiche. Al tempo di Gesù dovete sapere che esistevano almeno sette giudaiche, scusate il gioco di parole. Non c'erano soltanto i farisei e i sadducei più conosciuti. Molto famosi, per esempio, sono la setta degli Esseni, ma non c'erano solo quelli, c'erano gli Erodiani, in tutte erano sette. E tra questi i farisei erano quelli più conosciuti di tutti. Gesù è invitato a pranzo a casa di questo fariseo, e come spesso Gesù faceva quando era invitato a pranzo, non soltanto mangiava, onorava la famiglia che lo ospitava, ma mentre si trovava a tavola, ovviamente a tutti noi capita che quando ci siamo a tavola magari ci apriamo, ci confidiamo, diciamo delle cose che in altri momenti non diremmo. Mi capita tante volte a me, pure come pastore, quando vado invitato a casa di fratelli, che delle cose che non mi direbbero mai in chiesa, perché soprattutto quando finisce il culto tutti alla porta a salutarti, non hai manco il tempo di guardare a tutti negli occhi. Ogni tanto qualcuno me lo dice: «Pastore, mai salutato ma non mai guardato negli occhi». Dico: «Dovrei essere come la creatura di Apocalisse che aveva gli occhi da tutte le parti, che certe volte non riesco a guardarvi tutti mentre mi salutate». Così è, ma a tavola uno riesce ad aprirsi, a confidarsi, a dirsi delle cose, ripeto, che in altri momenti, anche per dignità, perché ci sono altre persone, nessuno ti direbbe. E Gesù stava facendo anche questo. Per la verità, la parabola del gran convito che abbiamo letto è soltanto l'ultimo degli insegnamenti che Gesù diede mentre si trovava a tavola. Perché in realtà Gesù ha dato altri insegnamenti, e se voi leggete, dovremmo leggere la storia dal capitolo 14, dal primo versetto, ma non l'ho fatto per motivo di tempo, è ovvio. E la prima lezione che Gesù diede mentre si trovava a tavola è una lezione sulla misericordia. Era a tavola quando si presentò davanti a lui, è scritto, un idropico. Che cos'era? L'idropisia consiste in un eccesso di liquidi nei tessuti del corpo, dovuto probabilmente o a un certo tipo di cancro, quindi come vedete c'era pure allora, o ad una malattia legata al fegato o ai reni. Non vi so dire quale fosse stata la causa per cui questo idropico si presenta davanti a Gesù. E dice la parola del Signore che, entrato in casa di sabato, in una casa di uno dei principali farisei, per prendere cibo, essi lo stavano osservando. Che curioso, c'hanno loro davanti a loro il re dei re, il signore dei signori, il messia, il salvatore del mondo, e invece di chiedergli una grazia lo osservavano. Mi chiedo se stasera tra tutti quelli che siamo qui siamo venuti per osservare oppure per chiedere una grazia al Signore, perché credo che tutti noi qui abbiamo bisogno che Dio ci faccia una grazia, o no? Credo che se facessi un appello, non lo voglio fare, credo che tutti alzereste la mano per dire: ho bisogno di Gesù, ho bisogno nella mia famiglia, ho bisogno per una guarigione, ho bisogno per un problema di lavoro, ho bisogno perché ho bisogno. Come diceva Alessandro nella preghiera: Signore, tu sai quello che ci abbiamo nel cuore. E tutti noi, anche riservati, anche perché ognuno sa le cose di casa sua, vogliamo stare qui nella presenza del Signore non soltanto come meri osservatori. Sono venuto per osservare il culto, sono venuto per sentire la predica, dicono alcuni. Non siamo venuti perché c'è Gesù in mezzo a noi. Non abbiamo una statua che lo rappresenti, non abbiamo un crocifisso, ma Gesù è qui in mezzo a noi. E quando Gesù è in mezzo a noi dobbiamo cogliere l'attimo, dobbiamo approfittare, dobbiamo invocarlo. È scritto che un cieco che si chiamava Bartimeo, sapendo che stava passando Gesù, cominciò a gridare e gridava forte: Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me. E i discepoli lo invitavano ad abbassare la voce, a non disturbare Gesù. Ma quello gridava più forte. Che questa sera i nostri cuori possano gridare e gridare più forte per dire: Gesù, fermati in mezzo a noi. E Gesù, davanti a quelle grida di supplica di quell'uomo, si fermò. Signore, vogliamo invocarti con tutto il cuore e desideriamo che tu non passi oltre, ma che tu ti fermi in mezzo a noi e ci fai una grazia. Lo stavano osservando, ma Gesù invece, vedendo quell'idropico che aveva bisogno, disse a quei dottori della legge, a quei farisei che erano a tavola con lui: è lecito o no fare guarigioni in giorno di sabato? Perché persino fare guarigioni era considerato un lavoro, e allora tu non puoi lavorare di sabato. Non avevano capito, come disse Gesù, che il sabato era stato creato per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ma essi tacquero. Allora egli lo prese per la mano, lo guarì e lo congedò. E prendendo spunto da questa guarigione, Gesù disse: chi di voi, se gli cade nel pozzo un figlio o un bue, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Quanto è meraviglioso Gesù. C'è sempre la risposta giusta. Quelli si preoccupavano se magari potesse fare un miracolo in giorno di sabato. Gesù gli dice: ma come? Se vi cade un figlio nel pozzo il giorno di sabato, che fate, i legalisti? O non lo tirate fuori? Se vi cade un bue, avete misericordia per il bue e non avete misericordia per questo poveretto che aveva bisogno di essere guarito? Ed essi non potevano rispondere nulla, dice la Bibbia, in contrario. Oh Signore, ti vogliamo pregare in questa sera. Dai a tutti quanti noi un cuore misericordioso, eh? Che possiamo avere compassione per gli altri come Gesù ce l'ha avuto per quest'uomo, che possiamo avere un cuore tenero, un cuore che non guarda gli altri soltanto con l'intenzione di giudicarli, di ferirli, di distruggerli, di lasciarli nella loro condizione, che possiamo avere un cuore per dire: sai, ti voglio fare del bene, voglio pregare per te, voglio pregare con te. Il Signore desidera che noi possiamo imparare questa lezione sulla misericordia, sulla misericordia. Perché guardate, fratelli, tante volte noi siamo molto legati anche ad essere legalisti quando certe cose riguardano gli altri, ma se certe cose riguardano noi, allora poi non è più così. E vi leggo alcuni passi per farvi comprendere che mentre la legge di Mosè giudicava l'atto, la legge di Gesù va oltre, giudica i sentimenti. Il Signore non si ferma soltanto all'atto, il Signore guarda al profondo del cuore, e questo è molto importante. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio, per esempio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna, nell'inferno, cioè. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. Fu detto. Ma io vi dico: chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Avete anche udito che fu detto dagli antichi: non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, perché tu non puoi far diventare un solo capello bianco e nero, ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no. Voi avete udito che fu detto dagli antichi: non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla Geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi viene a offrire la tua offerta. Sapete che cosa ci dicono tutti questi brani, questi passi della Bibbia? Che mentre la legge antica, ripeto, guardava soltanto l'atto, il Signore va oltre, va in profondità e guarda nel profondo del cuore e ci vede veramente come siamo. E il Signore desidera che noi non siamo soltanto dei legalisti, ma che il Signore ci possa fare comprendere che Lui guarda al profondo del cuore, e per questo motivo noi dobbiamo avere anche un cuore pieno di misericordia e comprendere che certe cose che davanti agli altri possono essere giudicate in un certo modo, anche noi magari le stiamo facendo in un altro modo. Quindi una lezione sulla misericordia, ma anche una lezione sull'umiltà. Gesù era ancora a tavola. Pensate quanto, immagino che sebbene lo osservassero e lo giudicassero, gli piaceva intrattenersi con Gesù, tutto sommato. Gli piaceva sentire i suoi discorsi, perché Gesù parla molto anche in questo pranzo. Notando poi come gli invitati, verso 7 del capitolo 14, sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola. E quindi comprendiamo che quel giorno a pranzo di parabole non ne ha detta solo una, ne ha detta pure un'altra. Quando sarai invitata a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te. E chi ha invitato te e lui venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, gloria a Gesù, vai a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te, poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Ma non è meravigliosa la parola di Dio, fratelli? Lo so che stasera dice: ma la predica di stasera è troppo semplice, la sapevo già. E forse abbiamo bisogno anche di cose semplici, fratelli. Ma quanto è bella l'umiltà, quanto è bello umiliarci davanti al Signore, e quanto è bello cercare le cose umili e semplici e non lasciarci attirare dalle cose grandi che colpiscono l'occhio. Che bella lezione di Gesù. Non ti mettere ai primi posti, non cercare le cose grandi, stai al tuo posto e vedrai che al momento opportuno qualcuno ti dirà: amico, come dice la riveduta, sali più in su. Perché, fratelli, voglio dirlo con molta franchezza, la strada per ogni benedizione passa tutta da via dell'umiltà. Signore, aiutaci a umiliarci davanti a te. Signore, aiutaci ad avere un cuore umile davanti a te. Non è la strada della vittoria la strada della superbia. Quando la parola di Dio dice chiaramente che prima della rovina, il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Gloria al nome di Gesù. Non vogliamo innalzarci. C'è una lezione antica che leggiamo nella parola di Dio, la lezione di Lucifero. Voi sapete che aveva, nella presenza del Signore anche dei compiti importanti, ma a un certo punto desiderava sedersi sul trono di Dio e dire: io sono simile all'Altissimo. E sappiamo tutti la fine che fece. Vogliamo imparare dalle lezioni bibliche. Tutti quelli che nella scrittura si sono innalzati, poi alla fine il Signore li ha abbassati. Ma tutti quelli che hanno continuato a camminare con umiltà, il Signore li ha onorati. Vi ricordate Davide, quando vide l'arca che ritornava a Gerusalemme, cominciò a danzare davanti all'arca, a gioire, e la moglie Mica lo disprezzò, lo guardava dalla finestra e, vedendo come così si rendeva forse abietto agli occhi del popolo, un re che fa queste cose, uno che deve diventare re, uno che ancora governa su una parte ma deve regnare su tutto Israele, insomma è una persona importante, fa così. Ma cosa disse Davide? Mi sono abbassato e mi abbasserò ancora davanti all'Iddio che ha tolto tuo padre e ha messo me. Perché, fratelli, la strada della benedizione passa sempre da via dell'umiltà. Umiliamoci dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli ci innalzi a suo tempo. E se ti stai abbassando, continua ad abbassarti e vedrai che il Signore ti onorerà, ti farà vedere grandi cose, perché questa è la strada della benedizione. Non cerchiamo i primi posti nella Chiesa, non cerchiamo la visibilità, i fari accesi su di noi, cerchiamo semplicemente di servire Dio con umiltà. E mentre Gesù era a tavola, mi avvio alla conclusione, dà anche una lezione sulla generosità. Diceva pure a colui che l'aveva invitato, è scritto al versetto 12, quindi come vedete sono tutte cose che sono successe quel giorno, mentre erano a tavola, che so, fra una portata e l'altra, non vi so dire, non ero presente. Quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, Ora non sto dicendo, e nemmeno Gesù voleva intendere, che tu non devi invitare più i fratelli o non devi invitare qualche amico caro, ci mancherebbe pure. Però guardate qual è l'insegnamento che viene fuori dalle scritture. Perché essi, questi amici ricchi, potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Lo sapete che ho pensato mentre leggevo questo passo della Bibbia? Chissà quante volte lo leggiamo e gli diamo un significato spirituale. Perché le cose che non ci piacciono, ascoltatemi bene, alle cose che non ci piacciono a volte diamo un significato spirituale, tipologico. Sì, è scritto così, ma vuole dire così. Qui è scritto esattamente quello che vuole dire. Sebbene siamo esortati a stare in compagnia di tutti, ed è bellissimo, non ci dimentichiamo di quelli che stanno peggio di noi. C'è un proverbio, e voi sapete che a me i proverbi piacciono, che dice che il sazio non conosce il digiuno. E siccome mentre siamo sotto questo cielo capiterà sempre che ci sono i sazi e i digiuni, guardiamoci anche attorno. Ovviamente non sappia la sinistra quello che fa la destra e viceversa se siamo mancini, ma lasciamoci usare dal Signore anche un questo che è un comandamento divino e che a volte trascuriamo. Ma queste parole non l'ha dette Enzo l'abate, queste parole l'ha insegnate il maestro. Quando inviti qualcuno, non invitare solo gli amici tuoi, invita quelli che non ti possono rendere il contraccambio. Vorrei dire una cosa, sapete che anche nella Chiesa ci sono quelli che non ci possono rendere il contraccambio? Non ci sono solo gli amici, cari fratelli, care sorelle, gente che ha un buon lavoro, gente che sta bene. Se ci guardiamo bene attorno, ci sono pure quelli che non ci potrebbero rendere il contraccambio. Guardiamoci attorno e lasciamoci usare dal Signore e facciamo del bene a tutti, principalmente alla famiglia dei credenti, come insegna la parola di Dio. Ma ovviamente in questo testo c'è una quarta lezione, ed è la lezione che abbiamo letto. La lezione non soltanto sulla misericordia, sull'umiltà, sulla generosità, ma la lezione, e credo che Gesù ha concluso quel pranzo con questa lezione, sulle false sicurezze. C'è qualcuno che ha una sicurezza falsa stasera? Sono in una botte di ferro, io c'ho un buon posto di lavoro, mi sono fatto la casa, oppure me la sto pagando col mutuo, ma grazie a Dio il lavoro me lo permette, quindi io sono tranquillo, posso fare la mia vita. Chissà, c'è qualcuno che starà pure pensando, posso fare la mia doppia vita? Magari c'è qualcuno che sta facendo una vita che nessuno sa, non se n'è accorto nessuno, non se n'è accorto nessuno, nella mia famiglia non lo sa nessuno, non lo sa mia moglie, non lo sa mio marito, non lo sanno i miei figli. Ti posso dire una cosa? Se n'è accorto Dio. E qui c'è una lezione tutta bella sulle false sicurezze. Attenzione, perché noi spesso diamo molto risalto alle scuse. Bene, le scuse le affronteremo pure. Gesù racconta la parabola che un uomo prepara una cena, invita molti. All'ora della cena il servo va a chiamare gli invitati, venite, tutto pronto. Ma tutti insieme cominciarono a scusarsi. Un coro di scuse. Il primo disse: ho comprato un campo, ho necessità di andarlo a vedere. Voi sapete che non era vero, perché non poteva comprarlo se non l'aveva visto prima. Poi dice: ho comprato un altro, dice, ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Anche questo non era vero, perché se non l'avesse provati prima non andava a comprarli. E ti prego, scusami. L'altro, che era forse il più sincero di tutti, dice: ho preso moglie e perciò non posso venire. Non poteva dire che va a provarla, va a fare l'indagine, vado a vedere se è una brava moglie, perché poi uno nel tempo si vedono. Dopo i confetti si vedono i difetti, si dice. Quindi questo è più sincero di tutti. Non poteva dire vado a fare una prova, no, non lo poteva dire. Ma quale fu, questa sera ci vogliamo chiedere un'altra cosa, quale fu la causa vera che li portò a prendere tempo e a rimandare l'invito del Signore, del padrone di casa? Che c'è un motivo, non vogliamo, ripeto, perdere tempo stasera a parlare delle scuse, sentirete forse qualche altra predica. Vi voglio parlare del motivo che li portò a trovare le scuse. E il motivo sta tutto nella falsa sicurezza. Perché Gesù racconta questa parabola perché c'era uno degli invitati, dei commensali, l'abbiamo letto al versetto 15, che disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Era uno che si è riempito la bocca, non di pane, ma di parole. Quanta gente che si riempie la bocca di parole. Questa persona, cioè facendo questa battuta, stava dando per scontato che lui e gli altri farisei presenti sarebbero tutti entrati a far parte del regno di Dio. Ecco perché fa questa battuta piena di boria: beato chiunque mangerà il pane nel regno di Dio, io me lo mangio sicuro, io sono sicuro che vado. Gli altri forse no, magari pure tu, Gesù, perché uno che viola il sabato, non so se tu, Gesù, ci vai proprio, perché non è che avevano capito che era il Messia, un maestro. Magari nel loro cuore lo stavano pure giudicando, no? Dice: ma chissà se tu ci andrai. Io sono fariseo, magari ha detto quella persona dentro di sé, ho la mia religione, non sono come l'idropico che tu hai guarito. Ma voi sapete, fratelli, che alla fine questi che non vollero entrare, il servo tornò, riferì questa cosa al padrone, e il padrone disse: vai presto per le piazze, per le vie della città, e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Cioè alla fine vengono chiamati tutti quelli che non potevano contraccambiare. E questa parabola ci insegna che un giorno nel cielo non andranno coloro che spavaldi pensano di non avere bisogno di nulla, forse fin anche di Dio, bensì coloro che si sentono poveri. Poveri perché dicono forse davanti alla presenza del Signore: Signore, io non c'ho niente, aiutami. Storpi perché sono immobili anche spiritualmente, vanno al Signore: Signore, ho bisogno che tu mi aiuti a riprendere il cammino. Quanta gente che c'è bloccata, gente che è bloccata dalla depressione, gente che è bloccata dall'ansietà, gente che è bloccata da qualche sentimento nel cuore che ancora non è riuscita a risolvere e non riesce a fare niente, ad andare avanti. Quanti storpi, quanti ciechi che ci sono, che vanno al Signore, ciechi spirituali, e dicono: Signore, fammi vedere. I farisei dicevano, e Gesù l'ha dovuto riprendere una volta: noi vediamo. Siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Non aveva bisogno Gesù di persone che dicevano: noi vediamo, noi comprendiamo tutto, noi sappiamo. Aveva bisogno di gente che diceva: Signore, io non vedo bene, aprimi gli occhi, fammi vedere le meraviglie della tua grazia, come dice quel cantico. E gli zoppi, infermi, incapaci di muovere un passo, ma che sono andati al Signore, coloro che dal punto di vista, attenzione, dal punto di vista cerimoniale, Gesù non lo dice così, non è che racconta una parabola giusto per raccontarla, questa categoria di persone, poveri, storpi, ciechi e zoppi, erano coloro che dal punto di vista cerimoniale della legge ebraica e della società giudaica erano considerati inferiori ed impuri. Cioè Gesù sta dicendo: tu che ti senti sicuro di te stesso non ci vai, Tu che hai gridato, beato chiunque mangerà del pane nel regno di Dio, stai attento che non c'entri. Tutti questi che sono, secondo il cerimoniale, impuri, non sono degni, sono inferiori, invece loro ci andranno. E vorrei dire con tanta chiarezza in questa sera, se ti senti sano, non sei adatto ad essere toccato dalla mano di Dio. Perché non sono i sani che hanno bisogno del medico, disse Gesù, ma i malati. Tu come ti senti stasera, mentre lo Spirito Santo sta parlando al mio alto cuore? Ti senti a posto, ti senti che non hai bisogno di nessuno, ti senti che ti basta la tua religione, finanche quella evangelica? C'ho la mia religione evangelica, ma magari vivi nel vizio, ci sono dei legami ancora nella tua vita, come ho detto prima, magari vivi una doppia vita che nessuno conosce. Non basta frequentare una chiesa evangelica, quello che è importante è nascere di nuovo, quello che è importante è che i tuoi peccati sono stati lavati col sangue di Gesù, quello che è importante è che non ti senti addosso il fardello del peccato, questo peso che ti schiaccia. Quello che è importante è che se Gesù ti dovesse chiamare in questo istante, hai la certezza che lo vedrai un giorno faccia a faccia. Ce l'hai la certezza questa sera che se Gesù ti chiama lo vedrai faccia a faccia come padre e non come giudice? Perché se non c'hai questa certezza, io e te abbiamo bisogno di invocare il nome del Signore e di dire: Signore, salvami. Quante scuse. E tutti questi trovavano delle scuse, ripeto, perché c'era una causa. La causa è: mi sento a posto. E quindi se il Signore mi chiama e mi invita alla sua cena, posso dirgli pure no? Posso dirgli pure no, perché io mi sento a posto. Mi sembra di sentire la voce di alcuni: non vengo in chiesa. Oppure vengo in chiesa solo la domenica, il martedì, il giovedì no. Magari il giovedì è meglio, ma il martedì questa riunione di preghiera proprio... Ma Gesù ti invita, ma Gesù ci chiama ad andare ai suoi piedi, a cercare la sua faccia. Quante scuse che a volte mettiamo davanti al Signore: non posso venire, Dio lo sa, il Signore lo sa, e questo è il guaio, che Lui lo sa. Se non lo sapesse magari potevamo avere una chance, ma siccome Lui ci conosce appieno, non possiamo trovare scuse davanti al Signore. A volte troviamo le scuse perché siamo troppo convinti di noi stessi che alla fine va comunque bene così. Non va bene così. Va bene se facciamo la volontà di Dio, va bene se ci consacriamo, va bene se stiamo vicino al Signore, va bene se accettiamo i suoi inviti d'amore, se lo cerchiamo con tutta l'anima nostra. Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. Invece la Bibbia dice: beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita. Non beato chi mangerà il pane nel regno di Dio perché ci riempiamo la bocca che siamo sicuri che lo faremo. Beati coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Beati coloro che hanno un nome nuovo scritto in gloria perché l'ha scritto Gesù. Beati coloro il cui nome non è stato cancellato dal libro della vita, che il nome è ancora scritto là, e un giorno i libri saranno aperti e il Signore leggerà il mio e il tuo nome nell'eternità davanti ai santi angeli. Beati quelle persone che sono state nettate, lavate col sangue di Gesù. Quelli sono beati, quelli sono felici. Gloria al nome di Gesù. Quattro lezioni: una sulla misericordia, una sull'umiltà, una sulla generosità, una sulle false sicurezze. Ti senti sicuro solo con le tue forze? Ti senti sicuro perché ti sei fatto una posizione sociale? Ti senti sicuro perché io credo che così ce la farò? Io speriamo che me la cavo? O ti senti sicuro perché nulla so del mio domani? Poco ancor comprende il cuor, ma io so che pur domani mi terrà per man Gesù. Hai messo la tua vita nelle mani del Signore? Se l'hai messa, allora questa è la tua sicurezza. Tutte le altre cose, più andiamo avanti e più scopro sempre che sono meno sicure. C'era il periodo in cui in Italia, se avevi il posto sicuro, eri tranquillo. Mio figlio ha preso il posto sicuro. Poi abbiamo scoperto che ormai di sicuro non c'è proprio niente. Non c'è nemmeno la sicurezza quando moriamo, perché a volte sento dei fratelli, quest'anno abbiamo celebrato purtroppo tanti funerali, e ho sentito tanti fratelli che mi hanno detto: pastore, siamo alla ricerca di un posto al cimitero. Manco quello è più sicuro. L'unico che è sicuro è il mio Gesù, il tuo Gesù. È sicuro nella fedeltà, è sicuro nella potenza, è sicuro nella grazia, è sicuro nella misericordia, è sicuro nel suo amore. Un amico sicuro che non ti tradirà mai. Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore, adoriamolo con tutto il cuore, benediciamo il nome del Signore con tutta l'anima nostra. Alleluia, gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù.